On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni. Benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta nel Vallese. Il Vallese è un cantone svizzero. Ospita stazioni montane celeberrime come Zermatt e Crans-Montana. E ospita anche la capitale del termalismo alpino, Leukerbad. Ma anche vallate, seppur splendide, lontane dal turismo di massa. Ed è quelle di cui andremo a parlarvi oggi. Se poi qualcuno vorrà vederle de visu, non ha che da venire con noi nel viaggio che faremo proprio nelle località che oggi vi andremo a raccontare l'1, il 2 e il 3 giugno prossimi. Partiamo il nostro viaggio dalla Val de Ren, una laterale della Valle del Rodano che inizia a sud di Sion. Il primo paese, il primo borgo che si incontra nella valle è Evolen. Lo attraversiamo in compagnia di Daniel, un indigeno vallesano. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è: quale origine ha il nome del paese?
Il nome Evolen viene da un piccolo torrente che scende vicino al villaggio. Questo nome viene dal patois locale, Evolen, che si può tradurre in acqua facile, perché è un torrente molto particolare, non gela mai in inverno, non si asciuga in estate e quindi è stata un'acqua facile per i cittadini che vivevano lì, perché erano sicuri di avere sempre acqua a disposizione. E quindi questo nome è stato trasmesso al villaggio e poi alla regione.
Camminando per le strade del paese c'è un colore dominante, che è il giallo. A cosa è dovuto?
In origine si usava molto, un po' ovunque nelle regioni alpine, quindi anche ad Evolen, una pietra gialla chiamata tufo, per realizzare le decorazioni sulle pareti, le cornici di porte, finestre e gli angoli dei muri. Verso il 1850 le cave di tufo che si trovavano nella regione si esaurirono. Fu allora che la gente iniziò a dipingere i muri di giallo, per imitare le decorazioni che prima venivano fatte con la pietra.
Se dobbiamo indicare due personaggi importanti per la storia del villaggio, due nomi. Il primo è un uomo e l'altro è una donna. L'uomo è Henri Rumpf. Chi era?
Henri Rumpf era il fabbro del villaggio. Suo padre Jean si era stabilito qui per primo, nel villaggio di Evolen, e lui in seguito ha portato avanti la fucina, una fucina che è rimasta attiva per tutto il XX secolo, fino alla fine degli anni 90. Il fabbro è un po' il cuore del villaggio, perché chiunque, fosse stato un agricoltore o qualunque altro mestiere facesse, passava da lui, soprattutto per occuparsi dei muli. Ogni famiglia ne aveva e il fabbro si occupava di ferrarli tutti. Era quindi una figura molto importante nella vita del villaggio.
Faceva zoccoli per i cavalli, chiavi, asce, le parti in ferro delle botti, oggettistica. Diciamo che fino agli anni 40-50, più importante della sua bottega probabilmente c'era solo la chiesa.
Proprio così, sì. Per la gente di qui, il fabbro aveva questa importanza. Tutti dovevano passare da lui. E i muli erano utilissimi nelle famiglie, sia per i lavori nei campi, sia per il trasporto di materiali o di persone. Avevano un ruolo centrale in famiglia, e quindi bisognava prendersene cura. E il compito del fabbro era proprio quello di occuparsene.
E poi abbiamo detto una donna.
Una grande personalità femminile qui è Marie Metraillé, che è la fondatrice dell'atelier di tissage dei Valen. L'obiettivo dell'atelier di tissage era di dare un lavoro remunerato alle donne della regione.
Che non avevano appunto altre attività per guadagnare soldi.
Esatto, all'epoca la donna lavorava nei campi, un po' come tutti in famiglia, e il tissage è qualcosa che la maggior parte delle ragazze imparavano a fare. È una parte del lavoro di una donna a casa, per esempio. E ovviamente tutto il lavoro che lei faceva non era remunerato. I soldi venivano ai mariti che gestivano i soldi della famiglia. L'idea dell'atelier di tissage era che le donne fossero pagate direttamente per il lavoro svolto, quindi potessero per la prima volta avere i propri soldi.
Ha lavorato fino a che anno?
Dunque, l'atelier è rimasto in funzione fino alla fine degli anni 90. C'erano ormai solo due signore che lavoravano lì e quando hanno cessato l'attività, l'atelier è rimasto abbandonato. Fino al 2017, quando è stata creata una fondazione per rimetterlo in funzione e restaurarlo. I lavori di ristrutturazione sono terminati nell'ottobre del 2021 e da quel momento l'officina è tornata di nuovo operativa.
Ecco, c'è una particolarità, perché quando ha riaperto, come hai detto tu, nel 2021, c'era ancora un grande stock di materia prima, nello specifico canapa, che è quella che viene ricavata qui in regione, e invece cotone che arrivava da Sion, immagino. Quindi possiamo dire che molti dei prodotti che vengono fatti adesso sono fatti con materie prime vecchie.
Proprio così. Sono rimaste enormi scorte di filati che erano stati prodotti all'epoca. Questo fa sì che oggi, con la riapertura del laboratorio di tessitura, si possa attingere semplicemente ai grandissimi stock che erano stati accumulati. Ciò permette anche di avvicinarsi il più possibile a ciò che si faceva un tempo, perché lo scopo di questo laboratorio non è solo restaurare l'edificio, ma anche salvaguardare l'arte della tessitura. Usando gli stessi fili e gli stessi motivi originali, si riesce a riprodurre fedelmente ciò che veniva realizzato qui all'epoca.
Sopra Evolen, e quando dico sopra intendo proprio sopra, abbarbicata su una falesia, a 1650 metri di altitudine, ai piedi della Dent Blanche, c'è un piccolo villaggio, si chiama La Sage, un villaggio che merita una visita e noi ci andremo. Per chi vuole fare due passi c'è un percorso speciale per scoprirlo, si chiama i 15 nastri ed è un sentiero contemplativo lungo le rocce dove è abbarbicato il borgo. È stato ideato da una donna del posto, una terapista di Ginevra che si è stabilita alla Sage. Essendo dotata di una vena artistica, ha realizzato 15 pannelli che ha posizionato in diversi punti del villaggio. 15 pannelli con acquarelli e una sorta di haiku. È un percorso che permette di scoprire il borgo in un modo diverso. È un delizioso anello di un'ora e mezza che possono fare tutti, veramente molto molto facile. Ecco, noi alla Sage la visiteremo in compagnia di Patricia, che ha scritto anche un libro molto bello su questa realtà, e con Patricia, oltre a parlare ancora di Marie Metrayer, parleremo anche di un'altra donna fondamentale per la valle, Marie de Collines. Ma partiamo ricordando che Patricia è una guida, una scrittrice, ma anche qualcosa di più, perché lei è una persona innamorata di un luogo come La Sage.
Oui, je suis tombée amoureuse du Val
d'Hérens. Sì, io mi sono innamorata della Val d'Hérens qualche anno fa e mi piace condividerla e anzi farla conoscere a tutti, sia ai residenti che ai turisti.
Molto del fascino che emana da questo villaggio è legato alla storia di una donna.
Alla Sage si respira un'energia davvero speciale, grazie a Marie de Collines o Marie Quinaudeau. Ha lasciato un segno indelebile nel villaggio di La Sage. Era una contadina colta, che amava i libri, che amava incontrare la gente e che rappresentava un vero e proprio ponte tra gli abitanti del villaggio, i contadini, ma anche tra l'intelligenza parigina, gli artisti, i pittori. Ha lasciato un'impronta davvero speciale.
Di che anni parliamo? In che anni siamo?
Siamo negli anni 60.
Negli anni 60, conosciuto anche con un altro nome, no? Marie de Colline.
Sì, Marie de Colline. Il suo vero nome era Marie Quinaudot.
Tu prima accennavi a una biblioteca. Noi siamo andati a vederla. Tra le sue idee c'è stata quella di portare la letteratura e i libri nel suo villaggio, proprio aprendo una biblioteca. Una biblioteca per le donne. Ricordiamo che in quegli anni le donne lavoravano in casa, al massimo mungevano, tessevano dei filati, ma non leggevano. Una delle sue prime operazioni è stata proprio quella di portare i libri nel villaggio.
La biblioteca fu qualcosa che nacque in modo naturale. Marie de Colline aveva l'abitudine di curare le mucche leggendo un libro. Nel suo caffè aveva molti libri, dei giornali internazionali. E quando convinse sua figlia di riaprire il suo caffè, decise di trasferire i suoi libri in un piccolo locale, dove oggi c'è una biblioteca aperta a tutti 24 ore su 24. L'accesso è libero.
Ci sono libri di sociologia, di filosofia, diritti umani, romanzi. Non c'è un catalogo, sono circa 4.000 libri che troviamo all'interno di questo spazio, che era uno spazio dove in passato si aggiustavano, si mettevano a posto gli sci. Maria ha anche scritto un dizionario molto importante, perché è il dizionario del patois, la lingua che si parla qua in valle.
Sì, in effetti ha scritto il primo dizionario del dialetto locale, che è ancora oggi il testo di riferimento per imparare il dialetto di Evolen. È ancora questo il libro che si usa per imparare il patois locale.
Tra le tante cose che ha fatto Marie, c'è stata un'iniziativa per salvare una cappella, una piccola chiesa, e l'ha fatto coinvolgendo una serie di musicisti che frequentavano il villaggio, organizzando una raccolta di fondi per salvare dalla speculazione edilizia la collina su cui c'era questa cappella. E tutto è nato da un'idea di Marie.
Sì, davvero, questa cappella è stata salvata grazie agli amici di Marie. Organizzò concerti per raccogliere fondi e proteggere questa collina, acquistandone parte della proprietà. E 60 anni dopo, i concerti si tengono ancora in questo piccolo villaggio di La Sage, presso la cappella. Ed è proprio questo l'aspetto affascinante, perché 60 anni dopo, Marie esiste ancora. La sua presenza, la sua energia sono ancora lì. E sono concerti con grandi nomi della musica classica, gratuiti, che permettono di vivere in questo villaggio momenti inattesi.
E che permettono di se rencontrer entre villageois sur des moments inattendus.
Anche musicisti importanti. Qui abbiamo in sottofondo una musica di Henri Dutilleux. Henri Dutilleux, uno dei musicisti che ha partecipato a questi concerti.
Sì, Henri Dutilleux ha soggiornato per molti anni alla Sage. È stato molto amico con Marie de Colline. Le piaceva molto incontrare e condividere raccolte e fondi. Quando doveva scrivere grandi pezzi di musica classica, era alla Sage che veniva per ritirarsi e comporre.
La Sage è un villaggio particolare, un piccolo villaggio dove, oltre alla musica della natura che la circonda, risuonano anche le note di 14 pianoforti. È vero?
Non so se ci sono ancora 14 pianoforti, ma in tutti i casi si dice che negli anni 60 c'erano più di una decina di pianoforti, tra 10 e 15.
Oltre alla libreria di cui abbiamo parlato prima, facendo due passi, si arriva a un piccolo edificio dove c'è una porta senza chiavi. La apri e ci sono dei quadri. E questi quadri sono di un grande alpinista.
Oui, donc si on se promène dans le village de Lassage.
Si è fatta una passeggiata nel villaggio di Lassage, nascosto dietro i fienili, ne troverete uno che ospita una mostra di dipinti, opera della famosa guida e alpinista André Georges. Entrate e potete ammirare liberamente i suoi quadri.
Ses peintures.
Prima abbiamo parlato di un'altra Maria, Maria Metrayer. Anche lei ha fatto molto per le donne della valle. Però le due Marie erano diverse tra loro, avevano caratteri assolutamente dissimili.
Sì, avevano dei caratteri molto diversi. Non le ho conosciute personalmente e parlo attraverso letture e testimonianze. Penso che la Metrayer aveva un carattere più ribelle. Marie de Collines aveva anche lei un carattere forte, ma più dolce. Era più diplomatica. Una mano ferma in un guanto di velluto.
Mi dicevi che poteva esserci una liaison tra le due Marie attraverso un personaggio della letteratura mondiale che tutti conosciamo, Marguerite Yourcenar.
Marguerite Yourcenar a beaucoup séjourné en Valais.
In effetti, Marguerite Yourcenar ha passato molti giorni in valle e nell'estate del 1951 è stata ospite di un hotel di Evolène per correggere le memorie di Adriano. E allora che ha incontrato le due Marie, Marie Metrayer e Marie de Collines, con cui ha avuto molti incontri e rimase impressionata da queste due paesane erudite con cui ebbe parecchi scambi.
So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind.
L'acqua nel Vallese è un elemento naturale importantissimo. Fate conto che in questa regione alpina c'è una media di acqua, di pioggia, simile a quella della Tunisia. Piove veramente molto poco, quindi la gestione dell'acqua storicamente è sempre stata molto importante, quindi hanno dovuto inventarsi qualcosa. E questo qualcosa sono le bis. Ne parliamo con Pierre Armand.
Alors, les bis sont des canaux d'irrigation destinés à l'agriculture.
Le bis sono dei canali di irrigazione destinati all'agricoltura, prelevano l'acqua dai torrenti di montagna o dai nevai, dalle nevi primaverili. A volte nelle grandi valli l'acqua viene prelevata anche da fiumi glaciali.
Quindi fanno anche dei percorsi molto lunghi.
Sì, bisogna considerare che i torrenti e i fiumi da cui viene captata l'acqua devono percorrere una lunga distanza prima di arrivare ai prati. Quest'acqua serve ad irrigare i pascoli per poter produrre il fieno, per far crescere l'erba per le mucche.
Allora, c'è subito una questione che viene in mente. Di chi è la proprietà? Di chi è l'acqua? E chi costruisce queste bis? Tu prima dicevi che la formula che è stata utilizzata è un'alternativa a quella che è il collettivismo comunista o la privatizzazione selvaggia del capitalismo. Tu dici è una via di mezzo. Che cos'è?
È un modello molto particolare. In origine l'acqua era proprietà dei vescovi, che erano i proprietari degli ebis. Il vescovo concedeva in qualche modo ai contadini il diritto di utilizzare l'acqua a patto che si organizzassero insieme per costruire i canali e che provvedessero autonomamente a ripartire l'acqua. È un modello dei beni comuni, in italiano lo chiamiamo consorzio. Erano i contadini a doversi organizzare per portare l'acqua e utilizzarla.
E c'est les paysans eux-mêmes qui devaient s'organiser pour amener l'eau et l'utiliser.
Allora, vediamo se ho capito bene come funziona. Ci sono questi canaletti che scendono dai ghiacciai o dai torrenti in quota. Quando arrivano nelle vicinanze di un paese, bisogna, perché ci sono delle esigenze diverse. Io ho due case, tu hai una casa, e allora, siccome ci sono delle spese da sostenere, per esempio la manutenzione, io che ho due case pago una certa cifra, tu che hai una casa paghi la metà di quello che pago io, giusto?
Oui, les consortages étaient vraiment très bien organisés pour que l'eau
aille. Sì, i consorzi erano organizzati molto bene per far sì che l'acqua arrivasse a chi ne aveva diritto. Per avere diritto all'acqua bisognava possedere dei terreni e del bestiame, delle mucche. Era inoltre necessario contribuire alla manutenzione e alla costruzione dell'Ebis. Era un sistema molto controllato, c'era un guardiano dell'Ebis, un capo del consorzio che vigilava affinché i regolamenti venissero applicati rigorosamente. Un tempo l'acqua era talmente preziosa che se qualcuno la rubava rischiava di vedersi tagliare la mano. La sentenza del tribunale prevedeva proprio l'amputazione della mano per chiunque rubasse l'acqua.
Il aveva la main coupée s'il volait de l'eau.
Ah sì?
Oui.
E per capire se tu stai utilizzando, perché corre il canaletto, ci sono delle piccole chiuse per aprire e fare andare nella piccola diramazione che arriva a casa tua. Per far capire che la stai utilizzando tu e non la sta utilizzando uno che abita a Zurigo e che non c'entra niente con gli abitanti che hanno diritto ad utilizzare la bis, che cosa fai?
Oui, le commandeur du consortage veillait à ce que ce soit les bonnes.
Il capo del consorzio vigilava affinché l'acqua venisse utilizzata dalle persone autorizzate. La domenica, all'uscita dalla messa, leggeva l'elenco di chi aveva diritto all'acqua. Il lunedì toccava a Gaspo, il martedì a un'altra persona, eccetera.
Allora la persona che allait ouvrir le.
Chi andava ad aprire il canale per portare l'acqua sul proprio terreno doveva segnalare di essere lui l'utilizzatore. Lasciava un legnetto o un cartellino con il proprio marchio di famiglia e in questo modo, quando il guardiano dell'Ebis faceva il controllo, sapeva chi aveva aperto il canale e chi stava usando l'acqua. Era così che funzionava il sistema.
Un canale, chi aveva utilizzato l'eau, c'était comme ça que le système fonctionnait.
Senti, adesso mi hai incuriosito, hai detto questo per la proprietà dell'acqua, ma qua siamo ricchi di acqua, ma anche di legno, ci sono le foreste. E la proprietà del legno e delle foreste di chi è?
Alors pour les alpages, pour les forêts, c'était à peu près le même système.
Per gli alpeggi, per le foreste, il sistema era pressoché lo stesso. I contadini ricevevano il diritto di utilizzare la foresta, ma dovevano unirsi in consorzi.
Ils pouvaient mettre des règles pour exploiter le bois.
Facendo gruppo potevano stabilire delle regole per lo sfruttamento del legname e degli alpeggi.
Il fallait être du
Per poter usufruire del legno, del foraggio e dell'acqua degli Ebis era necessario essere membri della comunità, membri della comunità locale e possedere del bestiame o un nucleo familiare. L'intero sistema era strutturato così.
Utilizzare l'eau des bis, tout ce système était construit comme ça.
Dans ce lieu qui nous vient tout, il n'y a plus de place pour la rêverie. L'éclatement de la pierre sous l'explosif et le vacarme des pelles mécaniques préludent à la grande aventure.
Alle nostre spalle l'audio di una pellicola di Jean-Luc Godard che probabilmente neanche la nostra Barbara Sorrentini conosce. Probabilmente neanche gli incalliti cinefili. È un lavoro di Godard e di quale lavoro si tratta ce lo facciamo dire da Sara. Da dove arriva questa pellicola?
Monsieur Godard ha lavorato en tant que manœuvre ici en 1954 dans le barrage.
Monsieur Godard ha lavorato qui nel 1954, uno dei tanti lavoranti della diga, e ne ha approfittato per filmare tutto ciò che vedeva. E poi ha montato un film che si chiama Opération Béton. Durante la visita della diga c'è l'opportunità di vedere una parte di questo film che consente di poter scoprire attraverso le sue immagini ciò che è successo qui.
E donc pendant la visite dans le barrage, on a l'occasion de voir une partie de ce film pour pouvoir découvrir ce qui s'est vraiment passé avec des images et se rendre compte de ce qui s'est passé sur place.
È una diga questa che ha dei numeri da Guinness dei primati.
Oui, alors le barrage fait 285 mètres de haut, donc c'est environ 15 mètres de moins que la Tour Eiffel sans son antenne, donc c'est quand même très très grand.
Sì, la diga è alta 285 metri, solo 15 metri in meno della Torre Eiffel senza l'antenna. In questa diga ci sono 6 milioni di metri cubi di cemento. Con questo cemento potremmo fare un muro di un metro e mezzo di altezza e di 10 centimetri di spessore, un muro in grado di fare il giro della Terra a livello dell'equatore. E poi pesa 15 milioni di tonnellate, quindi fa tre volte quello che si stima sia il peso della piramide di Cheope. All'interno abbiamo anche, a livello delle centrali, un salto di 1883 metri. Quindi all'uscita, per produrre l'elettricità, l'acqua viaggia a 690 km l'ora. Sono tutti numeri eccezionali.
Donc c'est quand même assez exceptionnel.
Questa diga ha completamente rivoluzionato la vita degli abitanti della valle.
Oui, le barrage a rivoluzionato complètement la vie des habitants.
Sì, la diga ha rivoluzionato completamente la vita degli abitanti della valle. Prima ci abitavano solo loro. Poi sono arrivati anche centinaia di lavoratori. In 15 giorni il loro salario era pari a quello che prima guadagnavano in un'intera stagione. E con la diga è arrivata l'elettricità, il riscaldamento, le strade. Sono migliorate enormemente le condizioni di tutta la valle.
Donc ça a permis d'investir dans les villages, il y aura de l'électricité, de la production de chauffage, et donc ça a amélioré grandement les conditions de toute la vallée.
Ci hanno lavorato circa 3.000 persone che abitavano in un villaggio che era costruito qua, dove c'erano lavorazioni, un villaggio con la sua squadra di calcio, la fanfara, il club di ginnastica, i negozi, e in questo villaggio c'erano anche parecchi emigrati italiani.
Oui, alors sur le début du barrage, on avait encore beaucoup de francophones, donc des valaisans, des suisses, des suisses allemands.
Sì, all'inizio ci lavoravano molti francofoni. Poi arrivarono vallesani, svizzeri, tedeschi. Poi sono arrivati anche molti italiani. In tutte le dighe del Vallese lavorarono molti italiani. Dobbiamo a loro se oggi ci sono queste strutture.
Donc c'est aussi grâce aux Italiens qu'on a tous ces barrages en Valais.
Quando uno pensa a una diga, pensa a una barriera che ostruisce il corso di un fiume e si forma un lago. Nel caso di questa diga è molto 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 di più, perché l'acqua che arriva in questa diga non è solo figlia dello sbarramento di un fiume, ma è acqua che arriva da numerosi ghiacciai della regione.
Oui, alors pour remplir le barrage, en fait, il est tellement grand que seulement le glacier du Chelon qui est au fond et les eaux de pluie n'auraient pas suffi à remplir le lac.
In effetti, per riempire una diga così enorme, il ghiacciaio che c'è qui sopra non basta. Al massimo avrebbe portato il 20% dell'acqua necessaria. Quindi sono state costruite gallerie per portare acqua da altri 35 ghiacciai, ben 100 km di gallerie. Ci sono 75 prese d'acqua che sono ripartite su tutto il complesso e questo permette di portare fino a 400 milioni di metri cubi d'acqua, ovvero la capacità odierna del lago.
Ce qui permet de ramener jusqu'à 400 milioni di metri cubi d'eau, ce qui est la capacité totale du lac.
Ed è una capacità che è in grado di produrre una quantità di energia veramente enorme.
Oui, alors au niveau de la quantité d'énergie produite, on peut atteindre jusqu'à 2000 gigawattheures par année.
A livello della quantità di energia prodotta possiamo raggiungere fino a 2000 gigawatt per anno, cioè equivale al fabbisogno di circa 500.000 persone. In pratica, il fabbisogno annuale del cantiere di Berna. Molto meglio dell'energia eolica. Per produrre la stessa quantità di energia servirebbero 570 pale eoliche, che per essere montate avrebbero bisogno di una superficie di 140 km quadrati, quindi 34 volte la superficie del nostro lago, il lago di Dix.
Ma au niveau de la place qu'il faudrait pour ces éoliennes, il faudrait 140 km², donc c'est 34 fois la surface du lac des Dix. Donc ça demanderait beaucoup plus de place.
Radio Popolare On The Road, quest'oggi nel Vallese. Nel Vallese ci andremo fisicamente ai primi di giugno, in uno dei viaggi targati a Radio Popolare. Avremo anche un incontro ravvicinato con un'icona della Svizzera e del Vallese in particolare. Mi riferisco ai Cani San Bernardo. Cani San Bernardo che eravamo abituati a vedere al passo del Gran San Bernardo là con i frati dell'ospizio, mo si sono trasferiti. Lo chiediamo a Sara che incontreremo a Barryland. Sara, ci racconti chi si è presa i Cani San Bernardo?
E nella fattispecie li ha presi la Fondazione Barry. Praticamente sotto idea di Gian Nadda, il signor Leonardo Gian Nadda.
Che ricordiamo, sempre qua a Martigny ha un museo di arte contemporanea tra i più interessanti non solo della Svizzera ma in generale.
Hanno creato questa fondazione per riprendere i cani del San Bernardo e farne qualche cosa. Questo qualche cosa era dare un nuovo ruolo ai cani del San Bernardo, che sono comunque simbolo svizzero, e il San Bernardo è il luogo di origine di questi cani. Quindi con questi cani recuperati dai canonici si è creato un museo dedicato ai cani, dove i cani si possono incontrare, si possono vedere, dove si può imparare la storia di questi cani magnifici e si può anche scoprire il loro nuovo ruolo, cioè quello di cani che vengono utilizzati per fare attività sociali.
Sì, che poi è una continuazione di quello che facevano prima. Allora, guardiamo questi due aspetti. I cani qua vivono, nascono, crescono, qualcuno viene venduto, qualcuno rimane, tutto mi pare che sono una trentina.
Esatto.
E ogni giorno una decina vengono portati in questa struttura a Barryland.
Certo, dove i visitatori possono vederli, incontrarli, possono conoscerli, passano la loro giornata qua, possiamo vedere come i guardiani si prendono cura di loro, come li spazzolano, gli lavano i denti, gli tagliano le unghie.
Ecco, un dettaglio, gli lavano i denti con un dentifricio particolare.
Sì, un dentifricio al pollo, aromatizzato al pollo, per rendere comunque questa attività anche più gradevole.
Ecco, accennavi prima a questa funzione sociale che ovviamente
sì,
è cambiata, non c'è più bisogno cani per salvare i pellegrini che fanno la via Francigena, però hanno un altro utilizzo sociale variegato, perché si offrono a più situazioni, no? Dai ragazzi che hanno qualche problema ai carcerati, anche ai malati terminali.
Sì, esattamente, non solo nelle case di riposo dove dove si portano i cani e si lasciano interagire con le persone di una certa età, ma negli ospedali dove c'è gente che ha bisogno di un sostegno, anche solo una vicinanza, che il cane è perfetto in questo suo ruolo, in quanto la sua presenza è molto calma, è un cane molto calmo, molto tranquillo, molto empatico, che ha molto da offrire soprattutto alle persone, in questa sua maniera molto tranquilla.
Se al piano terra si possono vedere i cani, piano terra e giardino, mm-hmm. salendo al primo piano c'è il museo a cui tu prima facevi riferimento, noi invitiamo a venirlo a vedere, andrei solo con due piccole chicche. La prima, in una parete, due quadri, uno accostato all'altro, che raccontano come la storia viene sempre raccontata dai vincitori.
Sì, il primo sicuramente è il famosissimo quadro di Jacques-Louis David. Vediamo Napoleone che attraversa il colle del San Bernardo, è rappresentato in tutta la sua magnificenza, in tutta la sua vittoria e splendore, e in groppa a un cavallo bianco bellissimo, nell'atto di così elevarsi verso il cielo.
In realtà noi sappiamo che lui non è salito con un cavallo, ma su un mulo. Tra l'altro c'è anche stato qualcuno che gli ha salvato la vita, perché all'inizio dell'ascesa rischiava di impiantarsi con questo mulo. Ma la cosa divertente è il secondo quadro.
Sì, il secondo quadro invece è tutta un'altra immagine di Napoleone. È vero sì che nel secondo quadro viene rappresentato su un mulo, quindi questa cosa è verissima, però anche qui abbiamo una piccola distorsione, perché il Napoleone che vediamo è un Napoleone molto più quasi triste, che è molto più accasciato, molto più meno vittorioso.
Si ha una faccia della serie "che cosa ci faccio io qui?".
È un Napoleone un po' perdente forse, e questo quadro è stato fatto da Delacroix ed è stato commissionato da un inglese, ed è stato commissionato 40 anni dopo la morte di Napoleone, quindi si tentava veramente di abbassare ancora quella nomea, quella fama che Napoleone ancora godeva, mostrando un Napoleone che passa il colle su un mulo in uno stato veramente di abbandono, tristezza, come un povero.
E il pensiero va al fatto che fra qualche anno probabilmente del Napoleone odierno, chiamiamolo così, ci sarà un'iconografia diversa di quella che ha in testa lui, il presidente degli Stati Uniti. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue. Sì, è Streets of Minneapolis di Springsteen. Cosa c'entra col vallese? Ma noi così, due cosine su Trump ci piace metterle sempre. DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Of Minneapolis. Sfumiamo Bruce, perché abbiamo ancora un po' di storie da raccontarvi sul vallese. C'è quella fantastica di una sorta di Che Guevara del vallese, Monsieur Farinet. Ce ne parla Ginette, che incontreremo poi in loco e ce la racconterà di persona, ma questo è un sunto per chi non potrà essere con noi.
È stato un personaggio, onestamente è stato, da lì a dire Che Guevara forse un po' eccessivo, però è stato un personaggio veramente che ha fatto nascere una leggenda. Alla base è un contrabbandiere, un falsario, fa falsa moneta, nato dalla parte di San Remian Boss in Italia.
È italiano, no, di origine?
Sì, dalla parte d'Aosta, viene da quella parte lì. E nasce in un ambiente, cioè la casa sua è miseria, bisogna dirlo com'è.
E collochiamolo, siamo
XIX secolo praticamente. Lui a un certo punto, suo babbo è fabbro e incomincia a fare cose poco cattoliche, diciamo in modo gentile, in Italia. Si fa prendere, lo mettono in prigione, scappa, è tutto un corrivia, una lotta continua con la legge.
Cioè poco cattolica nel senso che tradiva almeno 4-5 comandamenti, non rubare, non fornicare, non commettere atti impuri, cioè li faceva tutti quelli.
Vabbè, io penso onestamente gliene mancavano pochi. Scappa perché comincia in Italia, chiaramente lo cercano, scappa, arriva in Vallese e in Vallese trova un ambiente molto che va bene per lui, perché durante un certo periodo la polizia lo lascia tranquillo, fa falsa moneta, però la gente lo nasconde, la polizia più di tanto non si dà da fare perché sa che fa un po' di bene, ma non è neanche come dice lei Che Guevara.
Lui un po' di bene nel senso che lui faceva falsa moneta, ma un po' la usava e un po' la distribuiva.
Allora la distribuiva contro buon servizi, come si dice, vuol dire che si faceva nascondere, si faceva dare da mangiare, e poi una volta che gli aveva aperto la porta era come il lupo, perché una volta che entrava si prendeva anche tua moglie, era un donnaiolo tremendo.
Cioè sviluppava una microeconomia locale.
Sì, esatto. Dicono che abbia fatto fino a 100.000 piccole monete, sempre di 20 centesimi. Dicono che abbiano fatto fino a 100.000, c'erano in giro all'epoca. Poi succederà, per farla un po' corta, perché sennò ci siamo ancora anche fino a domani, poi quando lo metteranno in prigione in Vallese, scapperà una prima volta dalla prigione di Sion, aiutato da una donna che poi lo tradirà, perché lui
la sua volta l'aveva tradita con un'altra, esatto, donna. Lui, esatto, era un grande tombeur de femme.
Guarda, era un tremendo, era una cosa terribile. Dicono che appena entrava tutte le donne lo guardavano. Infatti quando Jean-Louis Barrault ha fatto questo film che si chiamava Farinè, le immagini sono state veramente girate in modo da renderlo seducente, perché era un gran seduttore.
Inseguito dalla polizia ha fatto la fine che ci si può immaginare come finiscono queste storie.
Allora, inseguito dalla polizia in un contesto politico di una banca che aveva fatto bancarotta, la polizia ha stretto un po' le maille du filet, come diciamo, ha stretto un po' e lo cercava veramente. Questa
era colpa sua se la banca aveva fatto bancarotta?
No, ma il contesto politico cambia, a un certo punto non si accetta più queste cose, non si tollerano più, e dunque si mettono veramente questa volta a cercarlo in modo efficace, perché prima si accontentavano un po' di dare l'impressione che lo cercavano, e mettono su tutto un gruppo abbastanza compatto e grande per poterlo prendere e farlo prigioniero. Ci siamo nelle gole della Salens, vicino a, fra i due paesini di Saillon e de Letron, c'è una gola che si chiama la gola della Salens, e lì lui si nasconde. Allora la leggenda dice che sarebbe stato ammazzato da un poliziotto, che c'era la pallottola, e che praticamente l'hanno portato sulla piazza del villaggio e con una penna uno avrebbe messo dentro per far vedere veramente la popolazione che la pallottola c'era, che la polizia l'aveva ammazzato.
Sì, altre voci invece raccontano che è morto scivolando accidentalmente, anche perché magari era qualche giorno che era inseguito, era denutrito. Scene che fanno venire in mente certe storie di banditismo nel sud Italia, nell'epoca della unificazione d'Italia. Fatto sta che lui è anche con questo mito, anche per questa morte, forse la morte assomiglia un po' a quella di Che Guevara, forse è stato quel punto di
forse
vista.
La sua morte ha un po', sì, ha un po' accelerato l'idea di far nascere il mito, aiutato in sé da un ometto di Saillon, che è un grande appassionato di Farinet, che un po' ha montato tutta questa leggenda intorno a lui, che è riuscito a far venire tanta di quella gente, di quei people. Pascal Thur, questo giornalista appassionato di Farinet, è riuscito a montare un'avventura nella quale tutti i people vogliono partecipare.
Beh, certe cose sono vere, però ieri abbiamo visto il bar dove lui era anche amante delle donne e del vino, beh, d'altronde nella zona non poteva che essere così, e il bar dove stava era contro la leggenda, ci stava fino, le avvisavano che stava arrivando la polizia, ma prima doveva bere il suo bicchiere.
Ah sì, finiva il bicchiere sempre, dicono che finiva sempre il suo bicchiere prima di scappare, aveva dei guetteurs, gente che le diceva: guarda che arriva la polizia, sta salendo, c'è una piccola salita così, e lui diceva sempre: sì, vabbè, aspetta, finisco qua prima. Finiva il bicchiere, scappava dalla finestra veramente all'ultimo momento. Era un personaggio che probabilmente anche per questo ha creato questa leggenda, perché era un po' fuori norma.
Senti, c'è una sorta di via crucis con 20 più 1, come le possiamo chiamare, tavole, no, ma sono dei lavori.
Vetrate dipinte? Sono delle vetrate dipinte fatte da un artista Verrier, che ha fatto 21 vetrate dipinte. Sono tonde, di forma rotonda, e dentro è un percorso iniziatico che permette di far vedere l'ambivalenza del bene e del male lungo il cammino, per arrivare finalmente a questa vigna a Farinet.
Ecco, una vigna che gli è stata dedicata, lui chiaramente lì magari ci sarà anche passato, ma non è che fosse la sua vigna, una vigna che invece ha una valenza molto importante.
Sì, è stata accadastrata al numero d'oro, dunque più circa 1,6 metri quadri, sono tre vitigni, noi li chiamiamo trois cèpes, di quei tre vitigni lì fanno un vino, chiaramente non quantità, questo vino viene diluito e vengono vendute 1000 bottiglie che praticamente vanno, il beneficio va per opere di beneficenza.
Va in beneficenza. Originalmente era della Bepierre?
Allora, sì, il primo proprietario è stato Barraud, poi la Bepierre adesso è proprietà del Dalai Lama. C'è stato un bellissimo passaggio dove sono venuti l'Abbé Pierre e il Dalai Lama sulla collina ardente, che chiamano la collina ardente, e praticamente c'è una bellissima immagine che rimane di questo incontro, il Dalai Lama vestito di bianco e il nostro l'Abbé Pierre insieme lanciando la colomba della pace, è una bellissima immagine.
Dalai Lama beve, che tu sappia?
Ah, che io sappia no, ma poi no, poi io non sono.
Non è dato a sapere. Attualmente è pieno di cartelli che con nomi prestigiosi, molte persone sono venute, in realtà altre non ho capito se sono solo, per esempio c'era Claudio Cardinale e Zinedine Zidane, quelli sono venuti davvero, ma ho visto anche Brassen, Tino Rossi.
Sono venuti attori, sono venuti Claudia Cardinale, tra l'altro, ma la lista è veramente lunghissima. Adesso è venuto Schumacher, è venuto di tutti i domain, veramente, non solo artisti, perché uno direbbe, ecco, vedo venire, è una cosa che magari è molto artistica, un po' l'idea, ma no, vengono dei politici, tutti conosciuti, famosissimi. Non so come fa, credo che ormai è un posto dove i VIP
una gara per venire.
È una tappa, sì, praticamente la gara per venire è una tappa obbligata.
Beh, Farinet è finito in gloria con questa storia qua, perché
E poi bisogna dire che a Saillon sei sempre benvenuto e poi ti curano bene. Se vieni una volta vuoi sempre tornare.
A proposito di vini, il Vallese ce n'è di ottimi. Con Catherine Arville ci siamo seduti Davanti a un tavolo con due bicchieri, lei è anche, oltre che una guida, un'esperta enologa. La nostra conversazione è partita con un brindisi.
Facciamo un brindisi.
Facciamo un brindisi. Cosa stiamo bevendo?
Stiamo bevendo una Petite Arvine. È un'uva tipica del Valese, che è veramente autoctone. La prima volta che abbiamo sentito della Petite Arvine era in 1313.
1313?
Sì.
Ah, quindi ha una storia di sette secoli quasi.
Sì.
Dunque ci sono una serie di persone e di realtà cui è legata la storia del vino nel Vallese. Tutti sanno del passo del Gran San Bernardo, che consente di scendere in Val d'Aosta. Gli abati dell'ospizio del Gran San Bernardo sono importanti per la storia del vino nel Vallese.
Sì, infatti la chiesa è molto importante per il sviluppo, si dice, il sviluppo della vigna, perché erano la gente che bevono vino. Sicuro tutti bevano vino a casa e facevano vino per lo stesso, perché l'acqua non era pulita, o pensavano che l'acqua forse non era pulita, però veramente la chiesa
ha dato un push, sì, una spinta molto, molto forte. Bisogna ringraziare anche, per certi versi, una disgrazia, una calamità naturale che è costata la vita anche un sacco di persone, come nel periodo in cui la peste ha colpito il Vallese.
Sì, la peste è arrivata nel 1350, verso il 1350, sì. C'era tanto morti nel Vallese, come più della metà, e così nelle famiglie c'era meno gente a nutrire, come si dice?
Da nutrire.
Sì, da nutrire. E così sono diventato più ricchi con questo. Non era proprio denaro, però soldi, però cioè, erano più ricchi.
Prima quello che andava, sì, diviso in 10 persone, sì, dopo questa disgrazia andava diviso in 4, e quindi, sì, è aumentata la ricchezza.
Sì, e così hanno potuto cominciare a pensare a comprare delle mucche, che prima avevano una pecore o un maiale, hanno pensato a comprare delle mucche, e delle mucche, quando hai una mucca sei ricco. Hai della carne, hai del latte e anche formaggio e tutto. Però per avere una mucca hai bisogno di un prato. Per avere un prato qui in Valese, che è tanto secco, hai bisogno di acqua. E l'acqua non c'è in Valese perché è troppo secco. Allora hanno costruito quelle bis.
Sì, ne abbiamo parlato.
I primi bis sono arrivati dopo la peste, veramente per irrigare i campi, i prati per le mucche. Quando i bis sono arrivati, l'acqua, c'era acqua per fare delle vigne anche sulle coteaux.
Sulle pendici, sì, che sono molto ripide.
Sì, e così abbiamo avuto più vigne perché la peste è arrivata in Valese.
Sono state impiantate delle vigne anche andando oltre al limite che era stabilito a livello governativo. Raccontavi prima che addirittura c'è stato necessità da parte dello Stato svizzero un giorno di arrivare con degli elicotteri e dei diserbanti per sostanzialmente far saltare quelle vigne che erano state costruite trasgredendo il limite che era stato dato. Questo per dire la quantità di vigne che erano aperte, quantità di vigne che consentono al Vallese di essere una regione che oggi, quanti vitigni vengono coltivati nel Vallese? Un numero spropositato, 50, 60, non mi ricordo.
56.
56.
Però ci sono tante gente che coltiva le vigne, perché c'è il vignolo del sabato.
Il vigneron del sabato?
Sì.
Che durante la settimana lavorano e, sì, poi il sabato curano il loro pezzo di terra. Per esempio noi adesso siamo nella cantina di Monsieur
Nicolas Bagnou, però Nicola, lui non è un
vignolo del sabato, però non ha un grande, sì, appezzamento, sì, eppure diceva prima che che produce 20 tipi di vini diversi,
sì,
in un appezzamento che non è grandissimo.
Non è grandissimo, però dipende la pendita, l'esposizione al sole, dipende
la ripidità dei,
sì,
suoi terreni.
L'esposizione, il terreno, se è calcare o meno calcare o così. All'inizio delle 2000 abbiamo registrato 16.000 persone che coltivano vigne in Valese.
16.000?
Sì.
E quante persone vivono nel Vallese? 300.000.
Sì.
Gli abitanti del Vallese, 16.000 di questi coltivano il vino.
Sì.
Tenuto conto che nei 300.000 ci sono anche i bambini,
no,
e tutto.
Sì, 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 vero. E per questo che quando tuo nonno aveva una vigna, poi era scelto tra 10 bambini, poi da 3 bambini, e così che tutti in Vallese avevano un pezzo di vigne. Poi negli anni 90, all'inizio degli anni 90, ha cominciato a essere un poco difficile, perché erano nuove leggi e più difficile a coltivare.
Senti, grazie mille.
Prego.
Tra l'altro parli uno splendido italiano. Com'è che hai imparato l'italiano?
Oh, ero maestra di sci.
Eri maestra
per
i
milanesi,
sì. Beh, ma anche a scuola hai imparato?
Sì, un po' a scuola.
A scuola con un insegnante che ti ha anche spiegato un metodo speciale per imparare le lingue.
La signora Volpi ha detto: se vuoi imparare una lingua, devi couché.
Devi
andare a letto.
Andare a letto con la e si imparano le lingue.
E no, non dico quanto lingue parlo.
E va bene, ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui anche perché siamo arrivati al capolinea per quanto riguarda la puntata odierna di On the Road. Vi ricordo che per riascoltare queste e tutte le altre puntate basta andare sul sito di Radio Popolare. Il nostro blog è ancora tra coloro che sono sospesi. Prima o poi dovremo riuscire a rimetterlo in pista. Nel frattempo, ripeto, il podcast lo sentite sul sito di Radio Popolare. Many say they love me, but nobody's ever treated me right. If you wanna be my man. Chi fosse interessato a venire di persona nel Vallese 1, 2, 3 giugno, anche lui, basta che vada sul sito di Radio Popolare e trova tutte le istruzioni. Se tu vi lascio con Ayana Lee e il suo Housebroken, buona domenica da Claudio Agostoni. Ci si sente domenica prossima con un altro viaggio. Who open doors, who don't keep me bad, who ain't bold but immature for now. If you wanna be my man, yeah, don't take me on a date you made me plan. I like men who take the reins, I don't have to say, so to keep it plain, I like my man housebroken. Who's